Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Italia Longobarda, il Regno, i Franchi, il Papato. È un saggio storico di Stefano Gasparri, dedicato alla trasformazione della penisola tra la presenza longobarda e la fine del Vitrio secolo. Il libro non tratta i Longobardi come un semplice episodio barbarico, destinato a scomparire, ma ricostruisce una società politicamente organizzata, progressivamente integrata nel contesto italiano e capace di aspirare al controllo dell'intera penisola. Al centro dell'analisi si collocano tre attori: il Regno Longobardo, il Papato Romano e i Franchi Carolingi. Gasparri mostra come alleanze, conflitti, pretese territoriali e costruzioni propagandistiche abbiano condotto alla conquista franca del 774 e alla nascita di un nuovo equilibrio politico, basandosi con cautela su fonti quali Paolo Diacono e il Liber Pontificalis. L'autore mette anche in evidenza i limiti della documentazione e le distorsioni prodotte dalle narrazioni dei vincitori. Ne risulta una sintesi interpretativa sull'origine di alcune durevoli fratture della storia italiana medievale. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, il Regno Longobardo come struttura politica e sociale, non come parentesi barbarica. Uno dei meriti principali del volume consiste nel sottrarre il Regno Longobardo a una rappresentazione riduttiva, quella di un dominio militare, estraneo alla penisola e inevitabilmente destinato alla dissoluzione. Gasparri insiste invece sulla lunga durata dell'esperienza longobarda in Italia e sulla sua capacità di costruire forme di governo, norme e rapporti sociali relativamente stabili. La monarchia non operava in un vuoto istituzionale. Il suo potere era articolato attraverso duchi, Gastaldi e altre figure del governo locale, mentre vescovi e istituzioni ecclesiastiche costituivano un secondo livello decisivo dell'organizzazione territoriale. L'editto di Rotari del 643 rappresenta un riferimento essenziale per comprendere l'elaborazione giuridica del regno, pur senza esaurirne l'evoluzione successiva, anche la gestione delle terre fiscali, delle concessioni e delle multe rivela che l'autorità regia dipendeva non solo dalla guerra, ma dalla capacità di distribuire risorse e creare fedeltà. Il libro invita quindi a vedere l'Italia longobarda come uno spazio di interazione fra tradizioni longobarde, eredità romane e strutture cristiane. Questa prospettiva non nega violenze e conquiste, ma impedisce di trasformarle nell'unica chiave di lettura di oltre due secoli di storia. Secondo, l'espansione del Vitrio secolo e il problema irrisolto dell'unità della penisola. Il fulcro cronologico del libro è il Vitrio secolo. Quando il Regno Longobardo raggiunse una potenza tale da rendere plausibile l'estensione della sua egemonia all'intera Italia, sotto Liutprando, e poi nel periodo di Astolfo e Desiderio. L'iniziativa longobarda si confrontò con la debolezza delle strutture bizantine nella penisola e con la crescente autonomia politica di Roma. La geografia italiana restava tuttavia frammentata. Ai territori longobardi si affiancavano aree ancora bizantine, Roma e i suoi possessi, nonché realtà meridionali, dotate di una propria dinamica. Questo assetto rendeva ogni conquista territoriale anche un problema di legittimità e di controllo. L'avanzata verso Ravenna e le tensioni su territori dell'Italia centrale non furono dunque soltanto episodi militari. Modificarono l'equilibrio fra autorità regia, impero d'Oriente e sede romana. Gasparri affronta la possibilità, storicamente concreta ma non realizzata, che il Regno Longobardo assumesse una posizione dominante nella penisola. Il punto non è formulare una storia alternativa dell'Italia unita, bensì comprendere, perché un esito che poteva apparire possibile fu bloccato. La risposta emerge dall'intreccio tra ambizioni longobarde, interessi territoriali del papato e decisivo intervento dei Franchi. Terzo. Papato e Longobardi, rapporti mutevoli, oltre il modello del conflitto permanente. Il sottotitolo del libro segnala che il papato non è un attore secondario, bensì una forza politica indispensabile per spiegare l'esito della storia longobarda. Gasparri evita però di descrivere i rapporti fra Roma e i re longobardi come una guerra continua e lineare. Vi furono negoziati, accordi, riconoscimenti e momenti di collaborazione, accanto a conflitti molto aspri. La questione territoriale fu centrale il controllo di Roma, della Tuscia. Dell'esarcato e delle aree già bizantine non riguardava soltanto confini amministrativi, ma definiva quale autorità avrebbe avuto il predominio nell'Italia centrale. La donazione di Sutri, tradizionalmente collocata nel 728, è emblematica della complessità di questi rapporti, perché mostra come concessioni e pretese potessero essere interpretate in modi diversi dalle parti coinvolte. Parallelamente, il papato costruiva una propria autonomia rispetto a Bisanzio e cercava di trasformare la tutela religiosa su Roma in potere territoriale. Il regno longobardo, dal canto suo, era ormai cristianizzato e non può essere semplicemente contrapposto a una chiesa uniforme e incompatibile. Il libro aiuta quindi a distinguere il piano confessionale da quello politico. La rivalità decisiva riguardava sovranità, terre, alleanze e capacità di definire l'ordine dell'Italia. Quarto, l'alleanza franco-papale e la conquista del 774 come svolta europea. La chiamata dei Franchi in Italia modificò una contesa peninsulare inserendola stabilmente nello spazio politico dell'Europa carolingia. Nel quadro ricostruito da Gasparri, l'intesa tra papato e dinastia franca non è un fatto isolato, rispondeva alle esigenze reciproche di legittimazione e protezione. Il papato aveva bisogno di un alleato militare, capace di contrastare le pressioni longobarde. Pipino e poi Carlo Magno potevano ottenere un riconoscimento religioso e politico di grande peso, la conquista di Pavia da parte di Carlo nel 774, con la deposizione di Desiderio e l'assunzione del titolo di re dei Longobardi, pose fine al regno come potere autonomo nell'Italia settentrionale. Ma il libro consente di cogliere un aspetto essenziale. La vittoria franca non comportò una cancellazione immediata e totale delle strutture locali. Il nuovo dominio dovette amministrare territori, aristocrazie e pratiche ereditati dal regno sconfitto. La vera cesura sta nell'orientamento generale degli equilibri. L'Italia entrò nell'orbita carolingia. Il papato consolidò le basi del suo potere temporale e la questione romana assunse una rilevanza europea. La caduta longobarda, pertanto, è analizzata non come semplice conclusione dinastica, ma come una trasformazione delle coordinate politiche dell'Occidente medievale. Infine, fonti, propaganda e memoria, perché la sconfitta longobarda ha prodotto un'immagine deformata. Gasparri attribuisce particolare rilievo al problema delle fonti, indispensabile per uno studio di un periodo in cui la documentazione è diseguale e spesso prodotta da soggetti politicamente interessati. Paolo Diacono e il Liber Pontificalis sono testimonianze fondamentali, ma richiedono lettura critica. Il primo scrive negli ultimi anni della dominazione longobarda e non dispone sempre di informazione diretta sugli eventi anteriori. Il secondo osserva la vicenda attraverso il punto di vista della sede romana e tende a valorizzare la versione pontificia dei fatti. Il libro non elimina queste fonti, in nome della loro parzialità, ne ricava invece dati e problemi, distinguendo quanto possibile tra rappresentazione, silenzio documentario e ricostruzione storica. Tale cautela è decisiva anche per capire l'immagine dei Longobardi, trasmessa nei secoli, dopo la conquista franca. La narrazione dei vincitori contribuì a presentare il regno sconfitto come un ostacolo alla libertà della Chiesa e al nuovo ordine carolingio. Gasparri propone di liberarsi da questo automatismo, senza sostituirlo con una celebrazione nazionale dei Longobardi. La loro rivalutazione passa per l'analisi delle strutture reali del regno, delle sue relazioni con la società italiana e delle ragioni concrete della sua sconfitta. In conclusione, il libro si rivolge anzitutto a chi desidera comprendere l'alto medioevo italiano, oltre le sintesi scolastiche, centrate sulla successione di invasioni e dinastie. È particolarmente utile per lettori interessati ai Longobardi, alla formazione del potere temporale pontificio, alla politica carolingia e alle origini della frammentazione territoriale italiana. Richiede una minima familiarità con il lessico storico istituzionale, ma la sua utilità non dipende dalla conoscenza preventiva di ogni dettaglio. Offre soprattutto una griglia per collegare istituzioni, fonti, conflitti territoriali e rappresentazioni ideologiche. Il beneficio intellettuale più concreto è imparare a leggere il 774 non come una data conclusiva isolata, ma come l'esito di un triangolo politico fra monarchia longobarda, Roma e Franchi. In questo senso, il volume mostra anche come le fonti medievali debbano essere valutate per la loro prospettiva e per gli interessi che incorporano. Rispetto a molte introduzioni divulgative sui Longobardi, Italia Longobarda si distingue per il rifiuto di due semplificazioni opposte. Non riduce il regno a una dominazione barbarica priva di radicamento, né lo trasforma nel precursore lineare di una moderna nazione italiana. La specificità del saggio sta proprio nel ricostruire le possibilità e i limiti di quel regno dentro il suo contesto europeo, spiegando perché la sua sconfitta aprì contemporaneamente la strada all'espansione franca e alla nuova centralità politica del papato. Se vuoi supportare Stefano Gasparri, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!